Spiegazione del metodo Q, il concetto di riappropriazione speculativa, con esempi. Ero a Villanova, no? E il prete contesta questo mio metodo. Allora io l'ho chiamato col nome del prete, ma ovviamente scientificamente va cambiato il nome di questo metodo, però non lo chiamiamo metodo Q. Cos'è questo metodo? Significa semplicemente, come dice, Cristo viene come un ladro, ma il concetto è molto, non è ironico, è molto serio, molto scientifico. E allora, si tratta di questo: la storia della filosofia sono un insieme di teorie tra loro contrastanti, spesso alternative. Uno dice una cosa, un altro dice un'altra. Il metodo che usa Hegel è quello dell'appropriazione speculativa con una minima correzione, è lo stesso che faccio io. Tutti i sistemi filosofici della storia entrano all'interno dell'episteme, siccome che sono tra loro contrastanti, vengono resi compatibili con una loro modificazione. Questa modificazione consiste nell'appropriazione di questi sistemi da parte della verità. Perché sono contrastanti e non può esserci una sintesi sincretistica che unisce ciò che è contrastante, sarebbe una sintesi contraddittoria. E quindi questa appropriazione significa questo. Gli esempi sono molto semplici, molto pregnanti e fanno capire di cosa si tratta. Per esempio, il concetto di Nietzsche del superuomo. La teologia tradizionale va contro questo concetto, che costituisce una suggestione a cui si sono rifatti i nazisti. Il superuomo sarebbe un uomo prepotente, un uomo forzuto, un uomo esaltato, un uomo superbo, che vuole far leva sui propri talenti, se ci sono, se non sono millanterie, per schiacciare gli altri, per superarli in modo competitivo, con la forza, con la violenza, con la guerra. Questo sarebbe il superuomo. Non ripeto l'appropriazione epistemica di questo concetto da parte dell'episteme, perché l'ho già esposto nel sito. L'episteme cosa fa? Piccolo accenno. Dice che il superuomo è l'uomo che fa il suo dovere, perché per fare il proprio dovere non è facile, per farlo bisogna essere superuomini. Dice l'episteme che il superuomo è il cattolico, perché il cattolico è colui che dice la salvezza non dipende solo dalla grazia, dipende anche dalle mie opere, e se non do luogo alle opere sono dannato. E quali sono le opere che Dio mi richiede? Ce la faccio? Certo che ce la faccio se mi do da fare. E quindi il superuomo è colui che accetta la vertigine di questa situazione, io causo la mia salvezza, e quindi non è facile essere cristiani. Quindi bisogna essere qualcosa di più dell'uomo, bisogna essere superuomini. Come si vede, io opero una op appropriazione del concetto di Übermensch, non so, non mi ricordo come si dice, opero un'appropriazione di questo concetto che era di Nietzsche, cambiando il suo significato con un'assonanza rispetto a quello originario, no? Cioè, il superuomo è sempre qualcosa di maggiorato. Allora questo prete mi aveva detto: contesto il tuo metodo. Perché? Perché la storia della filosofia rigorosa richiede che ai concetti si attribuiscano, come mi aveva detto il professor Malaguti, si attribuiscano i significati che sono specifici attribuiti nella storia della filosofia. Non puoi andare a modificare i termini. Sì, ma un conto è il concetto storico, altra cosa è il concetto a cui va aggiunto l'aggettivo, come faccio sempre nel sito, epistemico. Razionalità epistemica significa la razionalità intesa secondo l'episteme. Il concetto epistemico di superuomo significa il concetto di superuomo non come lo dice Nietzsche, ma come lo dice l'episteme. E così via, tante altre appropriazioni, altri esempi. Il cosmo di Aristotele. Quindi, incompatibilità tra il cristianesimo e Aristotele. Per Aristotele il cosmo è eterno, per il cristianesimo il cosmo è creato. Viene l'episteme e dice c'è sia il cosmo eterno che il cosmo creato. Il cosmo di Aristotele è il cosmo per Dio. Conseguenza, il cosmo che hanno sotto gli occhi gli scienziati non è il cosmo di Aristotele, è il cosmo creato. creato di cui ha esperienza l'uomo. In questo modo io mi approprio nel sistema di Aristotele. Uno mi dice, ma guarda che Aristotele intendeva il cosmo che hai sotto gli occhi. Sì, va bene, ma allora non puoi chiamarlo eterno. Allora non esiste il cosmo eterno, no. Esiste il cosmo eterno, ma non è quello che è sotto gli occhi. Come si vede, io opero un furto, vado a saccheggiare i diversi sistemi filosofici. Ma questo saccheggio non è sporadico, prendo qualcosa di questo, prendo qualcosa di quello. Io capovolgo gli interi sistemi e nel loro capovolgimento i sistemi sono validi nella loro sostanza. Perché l'hegelismo, altro esempio, nella sua interezza, è vero. Non è vero quello che dice Hegel nelle diverse forme della fenomenologia dello spirito, che ora non posso dire perché non le conoscono. Cioè, il discorso che fa Hegel sulla grecità, sullo Stato, su queste cose, sulla famiglia, sull'eticità, queste cose non sono vere, ma è robusta l'argomentazione generale di Hegel. Dice infatti l'episteme. La storia, il cosmo, non è, diciamo l'episteme nella forma radicale che abbiamo esposto, non è come pensano gli scienziati, roba dura. Gli scienziati stessi vedono che le cariche positive sono uguali a quelle negative, che la materia è uguale all'antimateria, insomma dicono il cosmo è uno zero. Infatti il cosmo è puro linguaggio, è linguaggio il cosmo, siamo a livelli di informazione, di bit, di byte, questo è il cosmo. E quindi che cos'è il cosmo? Il cosmo, la storia del cosmo, la storia incisa nel cosmo, la storia degli uomini, la differenziazione del segmento stelico e la tracciatura dell'uomo nella memoria spirituale e nella memoria cibernetica, bionica, di Dio collegato al computer, il cosmo è la biografia del nuovo Dio con l'uomo. In questo processo si ha una dialettica, azione di Dio nella storia, azione dell'uomo nella storia, azione dell'uomo verso Dio, risposta di Dio all'uomo, conflitto anche infinalizzato alla salvezza, e la lotta tra l'uomo e Dio, Israele. E quindi Hegel ha ragione, la storia è fenomenologia dello spirito, appropriazione epistemica dell'hegelismo. Altri esempi, se l'io trascendentale di Gentile viene chiamato assoluto, chiamalo Cristo, dice, ma è immanente, va bene, dice infatti l'episteme, nella realtà necessaria c'è la realtà trascendente rispetto a Dio e la realtà immanente rispetto a Dio, ma quell'immanenza è eterna, Aristotele, non è quella che appare all'uomo, e quindi questa è l'appropriazione di Gentile. Poi dice, questo, faccio una piccola critica, no? Ma qui tu dici troppe cose, no? Perché Occam insegna che bisogna semplificare, ma cosa fanno i professori universitari? I professori universitari, i cavilli speculativi, no? Dettagliano le nozioni, quindi questo è un sistema che vuole essere rigoroso e quindi il concetto è la matrice delle dimensioni, trascendenza, immanenza non creata, trascendenza, immanenza creata, paradiso e inferno non creato per Dio, paradiso e inferno creato per l'uomo. Quindi i diversi concetti, le differenziazioni, la posizione rigorosa del sapere. Se viene Occam con rasoio, allora cosa vogliamo fare? Tagliamo i pilastri del palazzo e il palazzo casca per terra. Il palazzo per stare in piedi ha bisogno di tutte le colonne. Non puoi tagliare alcune colonne e dire facciamo poche colonne perché altrimenti sono troppe. Venezia sta in piedi perché ci sono milioni di palafitte. Allora, no? Altra appropriazione, Plotino, semplicissima, è la Trinità, quell'uno Dio. No, Plotino questo. Platone, se distingui l'uno dal demiurgo, quell'uno non può essere l'uno Dio, non può essere l'uno bene, è un uno matematico. Quindi Pitagora. Come si vede, nelle diverse parti della verità, tutte concorrono a comporre il quadro del sistema epistemico della verità e ciascun filosofo apporta il suo contributo. I diversi filosofi cosa hanno fatto nella storia? Hanno allargato il significato del loro concetto E così ognuno, allargando il proprio concetto, hanno creato sistemi tra loro incompatibili, tra loro contrastanti. Se tu riduci l'espansione semantica del concetto in modo tale che questo concetto non sia onnicomprensivo, l'uno matematico è una cosa, l'uno bene Dio è un'altra. Platone sbaglia a chiamare l'uno bene, quindi riduciamo il campo dell'uno. L'uno è matematico, il bene è Dio, il demiurgo. Quindi cerchiamo di modificare i sistemi. Ecco che i sistemi sono i tanti tasselli che compongono il puzzle, che compongono il mosaico, in modo da far sì che la verità sia, che tutti i filosofi possano comporre la verità. Prendiamo Spinoza. Spinoza, Dio panteistico, ma io non posso chiamare il Dio cristiano panteismo, perché la Chiesa non è d'accordo. Bene, definirò il panteismo, il livello dell'identificazione tra oggetto-soggetto, l'Eucaristia, perché l'Eucaristia realizza il panteismo, osserva l'episteme. Pane e vino è il mondo, corpo e sangue di Cristo è Dio. Ecco quindi che il panteismo non sarà tutto Dio. Riduciamo l'espansione di significato del panteismo. Il panteismo è una dimensione di Dio. Con questo stesso concetto ho mostrato nell'episteme come non tutto Cristo si è svuotato e si è incarnato. Dio dei filosofi immutabile, Cristo gigantesco immutabile. Dio della fede, una parte, una dimensione di Gesù si incarna nella storia. E in ciò non c'è un'eresia, perché evidentemente, essendo Cristo una struttura della necessità, non puoi andarlo a modificare. Eccolo nell'impianto generale dell'episteme, dove appunto Dio è una colonna dell'essere. Come si vede, quindi, l'episteme opera questo furto, definito metodo Q. È legittimo questo metodo? Senz'altro legittimo, perché chi ha detto, nella intervista ad Heidegger si dice, no? Ormai se un Dio ci può salvare, si dice, no? Alla fin fine tutti i filosofi dicono la stessa cosa, è una ripetizione, perché appunto la verità è sempre quella. Quindi nella mappa dell'essere che ho costruito si ha la riproduzione della storia della filosofia, ma con i concetti messi al posto giusto. Altro concetto fondamentale che ha sempre detto l'episteme fin dagli anni 90, prima del sito, fin dagli anni 95-93, e cioè che tutti i sistemi filosofici che descrivono la realtà eterna, prescindendo da Dio, dicono quello che l'uomo vede è eterno. Bisogna dire, quello che dici, la realtà eterna, che prescinde da Dio, non è ciò che l'uomo vede e che ha davanti, riguarda la realtà di Dio. E come mai dicono che è ciò che l'uomo ha davanti? Ciò che l'uomo ha davanti. Lo dicono perché stanno proiettando gli schemi metafisici nella realtà apparente. E così proseguendo, l'episteme è arrivato addirittura a dire che non solo sbaglia Aristotele nel dire che quello che io vedo è eterno, quindi distinzione tra cosmo eterno e cosmo creato, ma quello che l'uomo vede non è il cosmo creato, è una piccola dimensione del cosmo creato. Sappiamo che è dimensione del cosmo creato perché se io camminando casco, o se io in spiaggia costruisco il castello di spiaggia e poi lo butto giù, o il castello di carte e poi lo butto giù, significa che questa non è realtà necessaria, che è immodificabile. È una realtà che manifesta nel proprio divenire, concetto di divenire contingente, la propria caducità e quindi è creazione. Ebbene, ciò che l'uomo ha davanti agli occhi non è il creato da Dio direttamente nella creazione, è una piccola dimensione del creato, una nicchia in cui Dio è andato a creare non Adamo, ma gli esseri umani, cioè una sottocreazione. Una sottocreazione. Per cui, non sto parlando della stanza in cui sono, sto parlando di quello che viene chiamato universo. Per cui, quello che gli scienziati guardano con i radiotelescopi e che loro chiamano universo, non è l'universo, è un artefatto artificioso, tecnico, che inganna l'uomo che guarda. Film Matrix. E quindi, che cos'è l'universo? È il concetto che hai nella mente e che tu sei andato a proiettare sulle galassie che appaiono, che non sono galassie. Il concetto di galassia proiettato su quell'ammasso che non è una galassia e che non è un ammasso. Così come Aristotele ha proiettato il cosmo eterno, le galassie, e se lui le vedeva nel Sole, eccetera, che non è né galassia, né cosmo, né Sole. Quindi il Sole non è il Sole? Certo, il Sole non è Sole. Il Sole non è una stella. Siamo in una dimensione totalmente artificiosa. Potremmo dire che siamo la configurazione tremenda che potremmo formulare è quella di un'umanità, di singoli uomini, di me, che sta in una sala operatoria, su un lettino. Poi dice Putnam, no? Al cervello il computer trasmette dati, quindi il film Matrix. Tu vedi delle cose e credi che ci siano. Se noi facciamo apparire la realtà vera togliendo questi dati, saremmo in una sala operatoria. La sala operatoria spaventa i soggetti depressi che svengono di fronte al sangue, di fronte alle viscere, queste cose qua, no? Saremmo una sala operatoria con sopra la luce, con sopra gli angeli piuttosto che Dio direttamente che stanno operando sull'uomo, e potremmo accorgersi dopo che questo lettino, il lettino verde della sala operatoria, potrebbe essere il lettino dell'iniezione letale, senza iniezione letale.